Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Allora Mauro, per una Adele che si mette a riposo a partire da novembre, quando avrà completato il suo tour in corso, invece i fratelli Gallagher degli Oasis, come è noto, appunto, si rimettono insieme e partiranno con questo nuovo tour per l'anno prossimo, con questi biglietti che costano l'inverosimile per chi è riuscito ad accaparrarseli. Mi chiedo, avranno fatto l'estratto conto contributivo e
chi
hanno visto
sa,
che non ci stavano dentro con la pensione, devono metterci una pezza?
A parte che sulla durata di questa reunion poi si accetteranno scommesse,
sono aperte tutte le possibilità.
Ma la notizia vera, però, con cui vogliamo aprire la puntata di oggi,
non è la pensione dei fratelli Gallagher.
No, trattandosi di giovedì dobbiamo parlare di investimenti, e allora parliamo di un particolare investimento che si potrebbe fare partecipando a un'asta. Entro il 12 settembre si possono fare offerte da Sotheby's, sì, per aggiudicarsi la chitarra Les Paul appunto degli Oasis, che è stata quella utilizzata per incidere Definitely Maybe. La casa d'aste si aspetta di incassare tra 60 e 80 mila dollari. Dove l'ho letto? Su Plus, sabato scorso.
Simone Filippetti ne ha scritto, il collega appunto che lavora per noi da Londra. Ma non c'è solamente questo pezzo, per quanto sicuramente i fan o gli appassionati di questa tipologia di cimelio sicuramente faranno a gara.
Sì, perché
per
si potrebbe anche acquistare una Gibson elettrica modello Flying, tra 20 e 30 mila dollari. Anche qui si aspettano più o meno questo importo.
Di
e poi ci sono anche,
c'è
anche
stata di proprietà di John Mayer, un'altra leggenda musicale inglese che io non conosco. Adesso qua mi fioccheranno addosso critiche.
C'è
non
anche il pianoforte che è stato suonato da Paul McCartney anche da Amy Winehouse. 200.000 dollari se li avete, se vi piace investire. Ma la cosa interessante, appunto, segnalava il collega Simone Filippetti su Plus, che si tratta di un tipo particolare di investimento, un investimento in, se vogliamo dire, opere d'arte, strumenti musicali, che memorabilia, che sono stati così impreziositi dal fatto che sono stati utilizzati da questi grandi artisti famosi in tutto il mondo.
È stato dato anche un nome preciso a questa asta, si chiama Popular Culture, e segna proprio, lo diceva Mauro, uno spartiacque. I cimeli di artisti sono un nuovo e crescente fenomeno fra gli investimenti alternativi in arte. Ci saranno anche degli oggetti dall'archivio di John Lennon risalente agli anni con Yoko Ono. E allora, appassionati,
però,
del settore, parteciperete a questa asta oppure vi affiderete ad investimenti di carattere più tradizionale? Attenzione alle polizze, perché qua la popolarità di questo strumento mi sta scivolando inesorabilmente.
Diciamo che ci sono dei danni reputazionali. Per parte nostra, in Italia, lo sappiamo, abbiamo avuto il caso di Eurovita, faticosamente ricomposto.
E pensavamo che ci fosse bastato, e invece così non è stato.
No, perché c'è adesso il problema con Forward U, FVU, se volete la pronuncia.
Avevamo, esatto, anche pensato di pronunciarlo alla tedesca questo nome, ma invece è Forward U.
Di cosa si tratta? Si tratta di una compagnia che ha sospeso, è un gruppo in realtà assicurativo, quindi opera in diversi stati europei, ha sospeso il pagamento di alcune polizze. Che succede adesso a chi ha sottoscritto queste polizze, che venivano appunto sottoscritte tramite broker, tramite consulenti, quindi è un po' diversa la modalità di erogazione, di diffusione di queste polizze rispetto al caso di Eurovita,
che era stata distribuita da principali gruppi italiani e dal mondo della consulenza finanziaria. Qua invece sono altri i soggetti appunto che hanno intermediato la distribuzione di dei prodotti di questa compagnia, che è in questa fase insolvente. E peraltro, a complicare le cose, mentre con Eurovita ci si interfacciava con l'autorità di vigilanza del mercato assicurativo italiano italiano con l'IVAS, qua per la distribuzione geografica dell'organizzazione di questo gruppo ci si deve interfacciare con tre autorità di vigilanza, quella italiana, con quella austriaca e con quella europea che è l'EIOPA, e quindi insomma non ci facciamo mancare tutte le complicazioni possibili.
349-238-6666 è l'abituale numero di telefono per SMS e WhatsApp. Se anche voi siete interessati, perché magari avete sottoscritto una 100.000 polizza.
100.000 italiani sarebbero in ballo.
E tra l'altro qualcuno ci ha anche scritto a 2didenari@radio24.it, oppure c'è sempre l'800240024 se volete intervenire in diretta. Noi tra poco, dopo il giornale radio del risparmio, sentiremo due esperti per circoscrivere quantomeno la vicenda. Poi gli sviluppi futuri sono tutti da indovinare in questo momento, perché non sappiamo dirvi. La compagnia è stata molto rassicurante sui giornali questa mattina, ci sono delle rassicurazioni ad ampio raggio dicendo no, ma noi rimborseremo tutto, pagheremo tutto. Per il momento però è tutto fermo,
è tutto congelato. E allora via con il nostro giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Torniamo a celebrare degnamente con apposite colonne sonore l'attività delle nostre autorità. L'abbiamo citata poco fa, l'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo. Allora, lo ricorderete, dallo scorso mese di novembre l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni si è dotata della possibilità, esattamente come per antitrust, di oscurare l'attività, di bloccare l'attività di siti che operano abusivamente. Prima l'IVAS aveva solo la facoltà di segnalare gli operatori abusivi, adesso invece può anche oscurare, bloccare la loro attività. E allora proprio ieri ha ordinato l'authority la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite 6 siti web che offrono appunto abusivamente servizi assicurativi. E abbiamo più volte ricordato ai nostri ascoltatori che sono particolarmente subdoli gli assicuratori che operano abusivamente, perché si danno dei nomi anche che richiamano primari gruppi italiani, sono molto più rassicuranti rispetto invece ai broker finanziari che spesso hanno dei nomi esotici, quindi magari è un po' più difficile, insomma mica tanto, cadere nelle loro trappole, ci si cade molto bene anche là. Allora, chi sono stati, quali sono i siti che sono stati oscurati? Prima Service Preventivi punto
GoDaddySites.com, hanno questa estensione abbastanza curiosa. Okay.
Poi Rory Online, che è accessibile digitando anche roryonline.com, fastfuriouss.srl.com, bonettiassicurazioni.com, assicura-bassano.com, guarnieriassicurazioni.it. Quindi fate attenzione se vi è capitato di sottoscrivere un'assicurazione secondo voi con questi gruppi, fate attenzione perché state circolando, se si tratta in particolar modo dell'RC Auto, con un documento che non è assolutamente valido, e quindi attenzione perché se vi capita di incappare in un incidente non avete la copertura assicurativa. Quindi andate a fare magari un controllo anche sul sito dell'IVAS, dove c'è tutta una sezione difendiamoci dalle truffe, appunto appositamente elaborata e predisposta proprio per i consumatori.
Invece sta prendendo piede negli Stati Uniti queste class action contro le grandi banche. Motivo: remunerazione dei depositi troppo bassa. Dati gli alti tassi di interesse ufficiali, la remunerazione che viene offerta, specialmente per alcuni prodotti, da queste grandi banche, ma stiamo parlando di JP Morgan, analoghe iniziative hanno interessato Morgan Stanley e Wells Fargo, stanno prendendo appunto piede queste class action perché alcuni depositi non danno una remunerazione adeguata rispetto a quelli che sono i tassi e anche quello che viene prospettato e promesso dalle banche stesse. E praticamente da noi si è ragionato di extra profitti, qui negli Stati Uniti si passa direttamente alla class action, cioè all'azione collettiva nei confronti delle banche.
Allora, tra l'altro alcuni ascoltatori stanno cominciando a commentare sia la notizia dell'IVAS che abbiamo dato poco fa, poi Valerio chiede di quale compagnia e polizze si tratta, non so se si riferisca a Forward You, della quale parleremo tra poco, o delle polizze distribuite dai siti abusivi che abbiamo citato, non lo sappiamo, probabilmente si tratta di polizze che avranno anche loro delle denominazioni, non so, di fantasia, ma in ogni caso l'importante è che andiate a guardare sul sito dell'IVAS e controllare i siti internet che sono stati oscurati, quindi sono stati inibiti dall'esercitare la loro attività perché sono abusivi. Pier dice: non sono assicuratori questi ma truffatori, mi pare che il termine abusivo sia più che sufficiente a descriverli come,
sì,
come dei truffatori.
Giustamente tu ricordavi, attenzione specialmente alla RC Auto, perché il fatto di poter, la grande comodità di poter sottoscrivere una polizza RC Auto online, però ha purtroppo ha dato anche l'occasione a degli assicuratori che non sono assicuratori ma dei truffatori veri e propri di proporre delle cose che non sono polizze, insomma, ma soltanto dei pagamenti a loro favore. Attenzione, se ad esempio chiedono di pagare su una carta prepagata, ecco, questo non è una modalità da compagnia di assicurazione.
Figuriamoci se vi chiedono del contante da consegnare brevi mano al sedicente assicuratore. Non date niente in contante, non pagate con la carta prepagata, appunto. Allora, la ricchezza finanziaria in tutto il mondo cresce sempre di più. È stato diffuso proprio nelle ultime ore il consueto rapporto di Boston Consulting Group sulla ricchezza globale. Dopo la discesa del 2022, la ricchezza netta globale ha visto una significativa ripresa, anche perché hanno recuperato i mercati finanziari, del 4,3% nel 2023. Appunto, gran parte di questa crescita è dovuta al rimbalzo del mercato finanziario, perché la ricchezza finanziaria, recita testualmente il rapporto, un sottoinsieme della ricchezza netta globale, è aumentata di quasi il 7% dopo il calo del 4% dell'anno precedente. Il rapporto di Boston Consulting calcola che nei prossimi 5 anni verranno creati 92.000 miliardi di dollari di ricchezza finanziaria. Andiamo un po' a spulciare, Mauro, questo rapporto che ci racconta anche geograficamente questo denaro dove è collocato.
Allora, sta aumentando la ricchezza finanziaria in Nord America e oltre il 50% di tutta la nuova ricchezza finanziaria del 2023 è collocata in Nord America e in Europa occidentale. Per l'Europa occidentale, che riguarda anche noi, la ricchezza finanziaria è in aumento del 4,4%. Nella regione Asia-Pacifico crescita invece è più modesta, ma comunque del 5,1% nel 2023. Perché? Perché c'è il caso cinese, lo diciamo, Deborah, tu lo ricordi anche spesso nei collegamenti di borsa, lo ricordiamo nelle nostre trasmissioni, quando parliamo il lunedì di Meteo Borsa, le vicende cinesi, particolarmente dal punto di vista dell'immobiliare, hanno generato più di una preoccupazione.
Anche l'India è interessante, come vedi, dopo il sorpasso demografico, adesso pare che anche in quanto a ricchezza, pur nelle enormi diseguaglianze di quell'area, insomma, stanno raccontando qualcosa di interessante in India.
E le dinamiche di crescita più notevoli si osservano negli Emirati Arabi Uniti, attualmente il settimo più grande booking center del mondo. Supererà le isole del Canale e l'isola di Man come sesto più grande booking center entro il 2028.
A proposito di grandi booking center del mondo, la Svizzera rimane il più grande in assoluto, ma racconterei anche quello che succede nel nostro paese. Nel 2023 la ricchezza finanziaria italiana vale L'11,4% del totale per l'Europa occidentale, mi sembra una percentuale di tutto rispetto, ed è stata registrata una crescita appunto del 4,4% medio annuo dal 2018 al 2023, quindi parliamo di 6.200 miliardi di dollari. Si prevede che la ricchezza finanziaria in Italia continuerà a crescere al ritmo del 3,8% annuo, arrivando a 7.400 miliardi di dollari nel 2028. Gli asset su cui gli italiani investono, c'è qualcosa di interessante, Mauro, da raccontare?
Sono cresciuti dell'1% annuo, anche qui nel periodo di osservazione dal 2018 al 2023, siamo a 7.700 miliardi di dollari. Si prevede, sempre Boston Consulting Group, che cresceranno ancora di quasi un punto percentuale all'anno fino ad arrivare agli 8.000 miliardi al 2028. La cosa interessante è che si stimano 457.000 italiani milionari, cioè persone che detengono un patrimonio di almeno un milione in dollari in ricchezza finanziaria, che vuol dire però meno dell'1% della popolazione. Se poi guardiamo a chi ha un patrimonio superiore, chi dei nostri connazionali ha un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari di ricchezza finanziaria, se ne contano 2.300. Okay.
Allora, io mi rendo conto che molti ascoltatori, come al solito, si sentono un pochino offesi e disturbati dal fatto che trattiamo questa materia. Io devo dire che secondo me bisogna anche ringraziare che esistono queste persone, perché muovono l'economia, sono alto spendenti e quindi consentono anche alle aziende di lavorare. Cerchiamo a volte anche queste notizie di leggerle sotto questa luce, perché mi sembra interessante.
Spesso infatti si tratta anche di persone che guidano magari grandi gruppi industriali o di servizi, e quindi insomma hanno un patrimonio conseguente.
Secondo te, tra questi 457.000 milionari italiani, ci sarà qualcuno?
Io non ci sono, purtroppo.
Neanch'io? Non ti guardavo con questo sospetto, perché ti conosco, altrimenti non staremmo qua. Io sono certa che con queste doti patrimoniali staremmo facendo dell'altro in questo momento. No, mi stavo chiedendo se, siccome in realtà spesso anche le polizze delle quali parliamo questa mattina vengono utilizzate per fare trasferimento di ricchezza alle generazioni successive, eccetera, chissà se tra questi c'è qualcuno che ha investito nelle polizze Forward You. Boh.
Ma intanto andiamo a cercare di capirci qualcosa di più.
Investire informati.
Allora, sicuramente non avremmo voluto rispolverare l'argomento, visto che con un qualche mese di sofferenza abbiamo archiviato la scorsa primavera il caso Eurovita, compagnia di assicurazione appunto che è stata salvata all'interno di una soluzione di sistema con le primarie compagnie italiane che ci hanno messo loro dei soldini, soprattutto per salvaguardare i patrimoni investiti appunto dei clienti. Adesso abbiamo un'altra compagnia assicurativa, che però è tedesca, che ha dichiarato insolvenza. Un caso scoppiato, come sempre capita, nel bel mezzo dell'estate, e molti italiani hanno scoperto di avere in mano delle polizze emesse da questa compagnia che si è dichiarata insolvente. Intanto sarebbe interessante capire per quale motivo. Sicuramente per Eurovita c'era stata la problematica del patrimonio investito in titoli di Stato, e in questo caso adesso cercheremo di capire cosa è successo e soprattutto come mai almeno 100.000 italiani hanno nel proprio portafoglio questa polizza. Fai gli onori di casa?
Molto volentieri. E allora diamo il benvenuto innanzitutto alla dottoressa Anna Vizzari, esperta di altro consumo. Bentornata anche a Due di Denari e all'attività ordinaria lavorativa. Buongiorno.
Buongiorno, grazie, bentrovati.
E all'avvocato Antonio Pinto, che è responsabile per il settore prodotti bancari e assicurativi per Conf Consumatori. Bentornato anche a lei, avvocato Pinto.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi ovviamente.
Che peraltro è stato anche il nostro esperto di riferimento, diciamo, per il caso Eurovita. Chissà quando avrà letto, avvocato Pinto, del caso Forward You, sarà balzato sulla sedia e avrà detto: no, ci mancava pure questa adesso. Volevo cominciare con Anna Vizzari, poi le faccio fare un commento anche su questa considerazione, perché per altro consumo la dottoressa Vizzari ha scritto sul sito una ricostruzione molto molto chiara dell'accaduto di Forward You. Anna, da che cosa vogliamo cominciare per la ricostruzione appunto di questo caso? Tra l'altro chiedo anche, vi hanno scritto dei risparmiatori chiedendovi dei chiarimenti? Ecco, infatti è partito da questo l'interesse.
Moltissimo. Assolutamente, noi siamo partiti proprio da quello, dal fatto che arrivavano già a noi come associazione dei consumatori richieste da parte dei risparmiatori coinvolti, perché diciamo che subito ci sono stati sui media delle uscite di notizie negative, quindi in primis il fatto che c'erano dei problemi per questo gruppo assicurativo, che come abbiamo detto è un gruppo europeo abbastanza grosso, specializzato nelle polizze vita, e che ha venduto in diversi paesi europei, inclusa l'Italia. E in Italia, per fortuna, comunque stiamo parlando di 100.000 risparmiatori, e diciamo che il capitale coinvolto è di circa 360 milioni di euro, quindi diciamo che anche il capitale investito pro capite non è così elevato, siamo in media sui 3.600 euro. Ecco. Stiamo parlando però di prodotti assicurativi un po' particolari, perché sono prodotti non classici, non prodotti vita tradizionali, per intenderci, con premi premi investiti nella gestione separata, ma invece polizze un po' rischiose perché sono polizze unit linked, poi adesso magari ne spiegheremo meglio, sì. Però sostanzialmente c'è il rischio che questo capitale investito si possa anche in qualche modo ridurre anche significativamente. Che cosa è successo? Che a luglio del 2024, quindi il 19 luglio del 2024, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato insolvente la capogruppo FVU di questo gruppo assicurativo e quindi ha nominato un amministratore straordinario. Come dicevate prima voi, sappiamo che il caso Eurovita è stato un po' causato dai bassi tassi di interesse che hanno coinvolto i titoli di Stato, quindi diciamo dalle dinamiche del mercato monetario e da cattive politiche di investimento. In questo caso quello che si sa è che l'insolvenza è provocata da un forte indebitamento da parte della società. Ancora non è chiaro bene, non sono ancora chiari i motivi, diciamo, non sono stati delineati bene, però diciamo che la presenza di questo amministratore straordinario, il fatto che comunque la società è ancora in essere, non c'è stato nessun intervento diretto da parte dell'autorità tedesca, dell'autorità del mercato assicurativo tedesca, fa pensare che comunque questo amministratore straordinario, un po' come è successo con Eurovita, stia cercando una soluzione, soprattutto di far rientrare, diciamo, questo forte indebitamento.
Quindi,
però, cosa succede?
Solo una precisazione, sì. Quindi diciamo che i risparmiatori che si sono rivolti a voi lo hanno fatto perché hanno letto le notizie di cronaca, si sono preoccupato, sì. Perché qualcuno stava magari meditando, perché era utile per la propria organizzazione familiare, di liquidare queste polizze e ha avuto una risposta negativa da parte della compagnia, oppure era solo una preoccupazione riconducibile alla cronaca?
Okay. Ci sono entrambi i casi, nel senso che poi andando poi avanti, quindi quando il 19 luglio effettivamente l'insolvenza è stata effettiva, è chiaro che tutte le persone che da quel momento in avanti hanno deciso di rimborsare le polizze si sono sentiti dire no, non è possibile. Perché? Che cosa è successo? È successo che dopo l'insolvenza la società lussemburghese del gruppo, che poi in Italia è quella che ha emesso la maggior parte delle polizze, ha chiesto la sospensione dei pagamenti al Tribunale del Lussemburgo. Questo significa che praticamente chi chiede il rimborso delle polizze ottiene una risposta negativa.
C'è un
quindi
congelamento.
I capitali adesso sono bloccati, c'è un congelamento.
Esatto.
Per i prossimi sei mesi, ok, dal 2 agosto fino ai prossimi per altri sei mesi.
Benissimo, ci fermiamo un attimo,
sì.
Anna?
Ci fermiamo perché, prego, ricostruita così la vicenda, vi ricordiamo i numeri ai quali potete chiamarci: 349-238-6666, messaggi SMS e WhatsApp, 800 24 0024. Se siete direttamente interessati, contattateci anche durante questa diretta. Adesso le borse.
Rosciani, Meazza portano la borsa alla piazza.
Due di denari.
L'IVAS fa bene a chiudere certi siti farlocchi, ma cosa dice l'IVAS per chi ormai 47enne, quasi 48enne, anni che guida senza nessun incidente, 16 macchine, 13 moto, vai a rinnovare l'assicurazione, 15 euro d'aumento. Arrivederci, arrivederci.
Dei premi assicurativi in salita ci siamo occupati anche qualche mese fa, effettivamente ci sono stati dei rincari sensibili. Oggi però vogliamo concentrarci proprio su questa vicenda di Forward U, di FVU, insomma. Avvocato Pinto, passo la palla a lei, perché per adesso IVAS, appunto, il già nominato IVAS, ha chiesto ai distributori italiani dei prodotti, appunto, di questa società di istituire dei punti di contatto per la clientela. Al momento, abbiamo riferito, i clienti stanno ricevendo una lettera dalla compagnia che esorta gli assicurati a contattarli tramite mail. L'indirizzo è info@fvulife.it, fvulife.it, e poi c'è anche un numero di telefono a disposizione. Ma cosa conviene fare a un risparmiatore, a un sottoscrittore di queste polizze che si è affidato? Tra l'altro erano polizze diffuse abbastanza capillarmente, mi pare di capire.
Sì, perché i distributori erano in tutta Italia, ma essenzialmente oggi un cliente ha quattro scelte. Deve decidere se continuare a versare nella speranza che poi 4W riprenda una piena operatività, questo anche perché il motivo per cui la compagnia è stata posta, è stata dichiarata in insolvenza, è che secondo l'autorità lussemburghese, la CIE, l'IVAS lussemburghese, questa società non soddisfaceva più i requisiti patrimoniali minimi, cioè quei coefficienti, diciamo, prudenziali che sono rappresentati dai fondi propri, che sono la base minima richiesta per consentire poi di operare.
Che sono sostanzialmente tutti quei soldi che una compagnia di assicurazione deve avere messi da parte, esatto, nel caso, sì, in cui l'improbabile caso in cui tutti i clienti chiedessero simultaneamente, esatto, sì, il disinvestimento dalle proprie polizze, quindi un capitale tecnico, diciamo, che però deve esserci per intero.
Per forza, esatto. Una seconda possibilità è senz'altro quella di chiusura, chiedere il riscatto anche della polizza, perché mentre è bloccato il pagamento, però il diritto, è sempre possibile esercitare il diritto di riscatto, sia pure rimanendo ovviamente in attesa, non è possibile ricevere il pagamento, ma è possibile esercitare il riscatto. In questa maniera si evita di rischiare ulteriori premi futuri, laddove questi premi poi non dovessero denegatamente poter più ritornare, se si aggrava ovviamente si dovessero aggravare le condizioni della compagnia. Invece una terza possibilità è data anche dal contratto stesso, perché la stragrande maggioranza delle polizze prevede la possibilità di chiedere la sospensione usando proprio un modulo che è allegato alla documentazione contrattuale e che molti consulenti, devo dire, stanno inviando correttamente a tutela dei loro clienti. E questo modulo stesso chiarisce che è possibile chiedere la sospensione ci sono due opzioni: una, la possibilità proprio di sospendere il pagamento delle rate di premio per un periodo massimo di 6 mesi, purché siano trascorsi i primi 5 anni di polizza, e poi c'è una seconda opzione che è pure utilizzabile, con cui stiamo prendendo tempo, insomma, da utilizzare anche per prendere tempo e vedere come poi evolve la situazione, cioè è possibile proprio esplicitamente sospendere il contratto, ovviamente quindi sospendendo i pagamenti, purché siano già state corrisposte almeno 2 annualità di premio. Quindi è chiaro che per chi si trova in queste due situazioni conviene usare questa possibilità contrattualmente prevista, in modo tale da rimanere alla finestra ed evitare di buttare premi finché non si capisce.
Quindi chi l'ha malauguratamente sottoscritta più di recente non ha la possibilità di sospendere il pagamento.
Sì, ci sono queste due. La quarta ultima possibilità è se si ritiene di non voler comunque rischiare, a quel punto si interrompono i pagamenti, quantomeno è utile al fine di evitare poi un domani contestazioni se la compagnia riprende operatività, per chi non ha la possibilità di sospendere contrattualmente e vuole interrompere i pagamenti, è opportuno ovviamente che almeno invii una diffida, però una PEC, insomma, all'F4W, chiarendo che io intanto non verso i premi, perché tu compagnia sei stata inadempiente nei miei confronti, con un inadempimento che è cronologicamente anteriore, che è anche rilevante perché mi impedisci il pieno esercizio del diritto di riscatto, mi impedisci il mio diritto di ottenere la risoluzione del contratto, quindi con le somme poi destinate. E quindi almeno si evita, cioè il consiglio, insomma, è di evitare di interrompere i pagamenti così, cioè diciamo senza d'amblè, senza nessun tipo
senza
di,
comunicare nulla.
Senza nessuna, esatto.
Non mi è chiara una cosa, avvocato Pinto, ma se io voglio sospendere i pagamenti e però non ho versato per almeno gli anni previsti per avere questa facoltà, che è un po' una condizione che spesso si applica nelle polizze, insomma, se uno ha versato almeno per 3 anni, 5 anni può sospendere per un po', altrimenti deve andare avanti.
Oppure ti paghi dei caricamenti enormi, delle penalità enormi.
Ecco, ma se nel caso invece io avessi sottoscritto da meno tempo, devo prima fare, non so, qualche atto particolare e poi mandare questa mail, questa OPEC per dire guardate che non voglio più, non ho più intenzione di corrispondere niente perché voi non mi avete, o la mando così a freddo senza aspettare alcuna indicazione da parte della compagnia?
In questo momento la compagnia non non ci sono particolari indicazioni, anche perché dipenderà molto ormai dal commissario, cioè dagli esiti, no? Dalle verifiche da parte del commissario. Quindi conviene senz'altro, se si decide di interrompere i pagamenti, conviene senz'altro, e non è possibile, ripeto, utilizzare i casi di sospensione contrattualmente previsti, conviene inviare almeno una PEC, no? Per legittimare, per giustificare, anche se poi da un punto di vista commerciale è verosimile che delle due l'una: o la compagnia, come tutti ci auguriamo, riprendendo operatività o direttamente con la ricapitalizzazione, o perché arriva un cavaliere bianco come è successo per Eurovita, è chiaro che a quel punto nessuno commercialmente avrà interesse a perdersi i clienti, e probabilmente, come è successo per Eurovita, ci sarà una sorta di sanatoria, diciamo, sarà concesso a tutti coloro che hanno interrotto i pagamenti di riprenderli, piuttosto che andare a farsi le cause per le risoluzioni dei contratti. Non avrà nessun interesse la nuova compagnia, come è accaduto, diciamo, un fatto che abbiamo già visto storicamente accaduto.
Allora, volevo ritornare un attimo ad Anna Vizzari per riportarla su un aspetto che lei ha solo anticipato prima, ma che adesso va invece introdotto nella nostra conversazione, ed è un tema sul quale, quando abbiamo affrontato il caso Eurovita, l'avvocato Pinto se lo ricorderà molto bene perché era stato direttamente coinvolto, ci aveva portato veramente anche a delle discussioni verbali molto forti con molti dei consulenti finanziari che appunto avevano distribuito quelle polizze e che ci accusavano del fatto di non aver adeguatamente spiegato quelle che sono le tutele delle polizze che investono sui mercati finanziari, cioè le unit e le index linked, perché si ritiene, Anna, che siano investimenti che sono in banche depositarie e quindi costituiscono patrimonio separato, pertanto non rappresentano nessun tipo, anche se adesso sono congelate le polizze forward view, ma quello che c'è lì dentro è comunque patrimonio ed è in piena titolarità appunto del sottoscrittore. Detto questo, comunque i sottoscrittori non possono liquidare la loro polizza, quindi che cosa va chiarito rispetto proprio a queste caratteristiche tecniche di questi prodotti?
Allora, sì, assolutamente è corretto ricordare che le polizze assicurative in qualsiasi posto, in qualsiasi paese europeo siano sottoscritte, hanno delle regole, diciamo, di tutela. Come dicevamo prima, per esempio nel caso del Lussemburgo c'è la cosiddetta triangolazione di sicurezza. Che cosa significa? Che la compagnia assicurativa deve sostanzialmente versare i premi o una quota dei premi raccolti in una banca depositaria, deve comunicare le caratteristiche del conto depositario all'autorità del mercato assicurativo lussemburghese, che in qualche modo certifica questo conto depositario. E a quel punto, quindi, perché si parla di triangolazione di sicurezza? Perché ci sono tre diciamo così, operatori, no? Coinvolti, c'è la compagnia assicurativa, c'è la banca depositaria e c'è l'autorità che controlla tutto. Questo è vero, assolutamente corretto, però è pur vero che se poi dalle indagini e anche da questa amministrazione straordinaria venisse fuori che comunque ci sono stati dei grossi problemi da parte della compagnia, e quindi di conseguenza anche quel capitale che era stato in qualche modo rivalutato, perché ovviamente si investe nella polizza per poter avere un rendimento, no? Potrebbe accadere che in realtà sì, il capitale investito torna indietro, ma non tornano indietro per esempio i proventi, perché in realtà viene fuori che in realtà quella gestione è stata del tutto rischiosa, pericolosa e non adeguata. Quindi comunque c'è il rischio di poter sicuramente perdere i frutti di questa gestione. E questo è un rischio, per esempio, di cui avevamo parlato anche per la questione Eurovita. È vero che poi ci sono questi meccanismi di tutela e di sicurezza. Aggiungo che è chiaro che per un risparmiatore non è sicuramente un messaggio corretto dire che una polizza è al 100% sicura.
Esatto.
Ecco, perché in realtà...
Guarda, lo sappiamo bene perché abbiamo un'email di un'ascoltatrice che peraltro è estremamente preparata, quindi va veramente l'ultima delle sprovvedute, ma che in realtà è incappata in una di queste polizze e ha avuto una amarissima sorpresa, non perché Forward You sia insolvente, ma perché è andata a vedere i rendimenti e la differenza che c'è fra quelli che sta teoricamente realizzando e quelli promessi appunto dall'intermediario che ha venduto questo prodotto.
Ne parliamo dopo il traffico.
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico.
Di denari.
Allora, abbiamo già anticipato che ci saremmo occupati appunto di delle amare sorprese per chi sottoscrive polizze che magari vengono presentate come sicure e dal sicuro avvenire, e poi invece quando si va a vedere. È il caso di un'ascoltatrice che ci ha scritto, poi dottoressa Vizzari la metteremo direttamente in contatto, perché aveva sottoscritto questa polizza che si chiama My Joy, che non era inizialmente di FVU, di Forward You, ma poi lo è diventata. Ha versato più di 10.000 euro, ci segnala, in 9 anni, e si ritrova adesso un rimborso disponibile di 3.330.
Peraltro manda anche tutta la descrizione anno per anno di quelli che sarebbero stati i rendimenti presunti dell'investimento, e invece sul finale adesso a conteggio, come dire, a conguaglio fatto in questo momento.
Non siamo ancora arrivati al decimo anno, probabilmente, che forse è il termine in cui dovrebbero poi restituirle almeno il capitale versato, se ho compreso bene il suo discorso, dottoressa Vizzari, però effettivamente fa specie aver dato più di 10.000 e vederne a disposizione 3.300.
Con dei costi di sottoscrizione iniziali, periodici, ricorrenti, che sono spaventosi, Anna.
Esatto. Ecco, questa cosa qui dei costi di caricamento e dei costi di gestione è anche una cosa ulteriore da ricordare, perché quando si versa un premio non è che il premio così com'è nella sua entità viene a essere investito nella polizza, viene investito una parte del premio al netto di tutti questi costi, quindi è molto importante leggere nel momento della scelta quali sono questi costi, no? Perché incidono ovviamente anche sul rendimento della polizza stessa. Peraltro, come dicevo prima, le polizze assicurative di risparmio non sono tutte uguali, ci sono delle polizze particolari che sono in primis le index linked e poi le unit linked, il cui capitale investito e comunque la remunerazione del capitale è parametrato a dei parametri, ancorato, indicizzato a dei parametri di mercato. Nel caso delle index possono essere degli indici anche azionari, nel caso delle unit sono dei rendimenti di fondi di investimento particolari, fondi collegati, esatto. Quindi in questo caso si tratta, per questo dicevo prima, ma sono delle polizze particolari e più rischiose, in cui il rapporto rendimento-rischio è molto evidente, quindi hanno sì dei rendimenti allettanti e vengono venduti promettendo questi rendimenti allettanti, ma d'altra parte il consulente, per far bene il suo lavoro al momento della vendita, dovrebbe essere molto trasparente e dire al cliente che c'è anche l'alta possibilità, e quindi un rischio elevato, di poter in qualche modo perdere in tutto o in parte il capitale investito. Quindi in realtà il famoso rapporto rendimento-rischio, l'ABC, diciamo, dell'educazione finanziaria, che molto spesso non viene a essere comunicato correttamente ai clienti. Ricordiamo che il consulente assicurativo, quando vende una polizza, ha degli obblighi di trasparenza e di correttezza, dovrebbe far compilare al cliente un questionario di adeguatezza del prodotto, quindi fargli delle domande per capire che tipo di risparmiatore è e se quel prodotto che gli sta offrendo è corretto e adeguato rispetto al suo profilo. Ecco, quindi tutto questo molto spesso, da quello che vediamo, dalle storie che leggiamo anche sul caso Forward You, in realtà non è stato così fatto in maniera corretta, in maniera precisa. Forse quindi ci potrebbero poi essere delle possibilità di anche contenzioso anche su questo aspetto, quando poi il tutto sarà ben delineato, non è adesso il momento, però insomma c'è anche questo aspetto da considerare.
Forse si è anche sfruttato il fatto che, trattandosi di una polizza allocata fuori d'Italia, poi magari poteva sembrare più solida, che ne so. Ma giro all'avvocato Pinto un'altra domanda: ma la nostra ascoltatrice, che ha avuto questa, sta avendo questa amara sorpresa, può fare una qualche azione nei confronti di chi le ha proposto la polizza, nei confronti della compagnia, e dire: ma scusate, come si arriva? O addirittura lei giustamente segnala: ma l'IVAS perché consente che ci siano questi, ad esempio, costi di caricamento così elevati che si mangiano buona parte dei rendimenti?
E che non si capiscono mai all'inizio, anche se pare che i consulenti siano bravissimi a spiegarlo. Peraltro, oltre al danno, la beffa, se anche oggi, visto che questo suo prodotto è finito in Forward You, ha fatto diverse peripezie societarie, se anche oggi volesse disinvestire, non può farlo, perché oltre che si è decurtato praticamente del 70%, non potrebbe neanche prenderli questi soldi, perché appunto sono congelati. Avvocato Pinto.
Certo, in questi casi l'ordinamento è chiaro, la polizza, il cliente ha tutto il diritto di agire nei confronti dell'intermediario della polizza, però laddove quest'ultimo non abbia rispettato un requisito o di forma o di sostanza che sono previsti dalle direttive, dai regolamenti Consob a tutela dei risparmiatori. Quindi il principio giuridico generale è che io il cliente non ho diritto di agire contro l'intermediario perché ho avuto una perdita, ma ho diritto di agire se l'intermediario al momento della vendita mi ha venduto quella polizza senza rispettare ad esempio o requisiti formali come ad esempio farvi firmare questa romifid oppure requisiti sostanziali violando quindi obblighi informativi, non mi consegni il kit oppure non mi dai un kit chiaro con un prodotto che mi descriva bene i rischi del prodotto oppure quando il portafoglio viene eccessivamente concentrato su un unico prodotto finanziario senza un'adeguata diversificazione oppure appunto quando il prodotto assicurativo che mi hai venduto proprio perché era una unit, una index, quindi come diceva giustamente Anna prima, è un prodotto che in realtà è collegato al rischio poi del sottostante di quelle azioni, obbligazioni o fondi nei quali la compagnia va a investire. Se questo rischio non è coerente col profilo di rischio del cliente, anche in quel caso il cliente ha diritto a far valere la risoluzione del contratto e quindi ottenere dall'intermediario l'intera somma che ha versato, quindi perché si risolve il contratto e quindi ovviamente io restituisco la polizza e tu intermediario mi ridai il bene, il valore dell'investito, quindi questa è l'unica tutela possibile.
Altro filone collegato sempre alla vicenda Forward You ci viene segnalata da un ascoltatore, Ismaele, ci dice: scusate, io ho stipulato un contratto con FVO Italia, io continuo a dire FVO alla tedesca, scusate, Forward You Italia, per la pensione complementare, incorre in qualche rischio? Giustamente ricordavamo che nel caso di Eurovita la parte destinata alla previdenza complementare era rimasta intatta, cioè non era stata interessata dal blocco dei riscatti che invece aveva interessato tutto il resto delle gestioni. Completa Ismaele dicendo: mi hanno detto che nella peggiore delle ipotesi lo Stato si farà comunque garante e quindi non rischio nulla.
È lo Stato che si fa garante di un fondo pensione chiuso, aperto, PIP, non mi pare che sia in piedi questa...
Mi pare ottimista, però chiedo all'avvocato Pinto, pur ovviamente è una cosa che è arrivata in questo momento, non so se abbiamo abbastanza elementi per dare qualche indicazione.
No, è vero, la certezza sta nel fatto che, essendo un fondo previdenziale, lì è vero che gli attivi sono vincolati praticamente al 100%, quindi a meno che non ci sono state condotte proprio illecite, non ci sono problemi. In questo caso, come l'autorità lussemburghese, la CEI, ricorda anche che giustamente a tutela dei clienti, e questo quindi lo dobbiamo dire anche per loro serenità di un po' di tutti i clienti, che tutti gli attivi vincolati sono depositati presso una banca depositaria che in realtà è del gruppo Credit Agricole, no? Quindi è una banca sicuramente insomma super
solida, la più grande europea forse,
ed è quindi totalmente distinta rispetto al patrimonio della Forward You. Quindi da questo punto di vista mi sentirei sì di rassicurare senz'altro il risparmiatore, però non sul tema Stato ma proprio sul tema del fatto che i suoi attivi proprio anche perché sono stati congelati, anche nella peggiore che non auspichiamo delle ipotesi, comunque poi magari sarà un problema di tempi, però poi li vedrà tornare.
Certo. Allora ci mancano 3 minuti prima di chiudere. Anna Vizzari, quali aspetti vanno ancora sottolineati che non abbiamo tirato fuori nella nostra conversazione, ci siamo dimenticati fino a questo momento su questa vicenda che immagino ci comporterà per noi radunarci di nuovo prossimamente a questi microfoni, Anna?
Allora, diciamo che forse merita sottolineare il fatto che bisogna tenere un po' sotto controllo la situazione, quindi di andare sul sito dell'IVAS o sul sito delle associazioni dei consumatori, Alto Consumo per esempio, c'è una news che viene aggiornata periodicamente per avere le novità. Diciamo che il consiglio principale è quello di recuperare le condizioni di polizza e il contratto che si è sottoscritto, oltre che il questionario che l'intermediario dovrebbe aver fatto compilare per la vendita del prodotto. Questo perché è importante analizzare bene quello che c'è scritto nel contratto, anche per scegliere diciamo l'opzione migliore da seguire in questo caso: continuo a pagare il premio, non continuo a pagarlo, riscatto o non riscatto, tenendo conto per esempio delle penalizzazioni che sono previste nel contratto. Importante sapere soprattutto chi è la compagnia che effettivamente ha in qualche modo venduto la polizza, perché sì, c'è un intermediario assicurativo che ha veicolato il prodotto, ma c'è una società di riferimento, quindi chi è For You Life Lux, For New Life Austria. Quindi in realtà bisogna valutare bene questo. Per quanto mi riguarda, secondo me non esiste una For You Italia, quindi in realtà sarebbe da ricondurre alle altre due entità comunque il caso precedente, ma anche in quel caso bisogna capire cosa ha sottoscritto, quindi che di che prodotto stiamo parlando. Dopodiché, analizzando le condizioni, si possono fare anche delle scelte corrette, certo. In primis anche scrivere alla compagnia, come dicevamo prima, per un reclamo formale, è una diffida.
C'è un minuto anche per l'avvocato Pinto.
Ma l'ultimo suggerimento è di carattere generale. Ormai questi casi ripetuti dimostrano che non basta più, quando stipuliamo una polizza, guardare soltanto alle condizioni, ai costi, come abbiamo detto, alle performance rispetto. Bisogna anche guardare il rischio emittente, cioè bisogna anche cominciare a interrogarci su quale sia la nostra controparte, cioè su qual è il soggetto emittente, perché la cosa che sta venendo fuori in questi anni è che purtroppo appunto non tutte le compagnie, come è accaduto, non tutte le banche, no, sono uguali. Però nel caso delle compagnie assicurative, insomma, è chiaro che va messa ancora maggiore attenzione.
Bene, Mauro.
Io concludo dicendo che c'è questo sito forwardyou.com/it, quindi la parte italiana, dove in home page campeggia appunto per maggiori informazioni sull'insolvenza di Forward You Life Insurance Lux. Potete cliccare e c'è un link che ci auguriamo dia già un po' di informazioni.
Caro mio, io domani non ci sono, lo
come
sai,
sarebbe a dire?
Te l'ho detto. Sì, ho deciso, sono già stanca, mi prendo già una giornata di pausa da te.
Vabbè, allora magari rivediamo, però non ho voglia di parlare di fisco stavolta.
No, grazie ad Anna Vizzari e a Antonio Pinto e buona giornata a tutti.